Il radiogiornale.
Le FFS hanno ordinato 116 nuovi treni al produttore tedesco Siemens per 2 miliardi di franchi. Battuta e delusa la concorrente svizzera Stadler. 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk. Gli azionisti approvano il potenziale maxi stipendio del fondatore di Tesla, che punta sempre più su robotica e intelligenza artificiale. Viticoltura ticinese alle prese con un 2025 difficile. Piogge intense, malattie e l'arrivo della popiglia japonica hanno messo a dura prova i vigneti. Ben ritrovate e ben ritrovati da Giuditta Wiesendanger. Le FFS hanno ordinato 116 nuovi treni al produttore tedesco Siemens Mobility. Della delusione della concorrente elvetica Stadler ce ne parla Gianluca Olgiati.
A partire dal 2031 la nuova generazione di treni Siemens circolerà sui binari svizzeri. Il produttore tedesco si è aggiudicato l'appalto da 2 miliardi, superando le offerte di due altri concorrenti. E uno di questi si è manifestato in mattinata. Stadler Rail, con sede nel canton Turgovia, si è detto molto deluso dalla decisione. Stadler avrebbe costruito i treni in Svizzera assieme a 200 fornitori, mentre i convogli di Siemens saranno realizzati in buona parte in Germania. Niente preferenza indigena, insomma. Questo non era e non poteva essere un criterio nella scelta, hanno precisato i vertici delle ferrovie federali svizzere, tenute a rispettare le norme severe degli appalti pubblici. A fare invece la differenza altri criteri, ha detto Reto Liechti, responsabile del settore produzione viaggiatori. Prima di tutto i costi di investimento, poi aspetti importanti dei costi di esercizio, come il consumo energetico e le spese di manutenzione per treni destinati a circolare almeno 25 anni. 95 treni sono destinati alla rete urbana zurighese, la S-Bahn, mentre 21 andranno in Romandia per la rete vodese e per la linea Martigny-Annemasse.
In diesen Märkten braucht es in erster Linie sehr viele Sitzplätze.
Zone di pendolari, i treni devono offrire tanti posti a sedere, ha detto Liechti, e sulle doppie composizioni ci saranno fino a 1180 posti a sedere su 300 metri, oltre a molti posti in piedi per chi è di fretta.
1.000 miliardi di dollari in azioni. È una retribuzione senza precedenti quella approvata dagli azionisti dell'azienda di auto elettriche Tesla per Elon Musk, l'amministratore delegato. I dettagli con Sofia Stroppini.
Per cogliere appieno l'effettivo ammontare della retribuzione di Musk, basti pensare che è maggiore del prodotto interno lordo della Svizzera nel 2024. E il 75% degli azionisti a questo compenso astronomico si è detta favorevole.
With over 75% voting in favor. Approved.
In un futuro contraddistinto dalla robotica e l'intelligenza artificiale, una figura come la sua è quindi considerata fondamentale dalla maggioranza dell'assemblea dei soci. Se il pacchetto non fosse stato approvato, Elon Musk aveva minacciato di andarsene. Per ottenere il premio nei prossimi 10 anni, Musk dovrà raggiungere diversi traguardi. Tra questi c'è un netto aumento del valore di mercato dell'azienda dagli attuali 1,4 trilioni di dollari a 8,5 trilioni. Molto dipenderà anche dai risultati del lancio di 1 milione di taxi a guida autonoma e 1 milione di robot dalle fattezze umane, robot assieme a cui il capo di Tesla ha ballato sul palco di Austin, in Texas, dove si è tenuta la celebrazione. Questi robot, secondo Musk, rappresentano il futuro non solo dell'azienda, ma dell'intera umanità. Sono migliaia le possibili applicazioni, dall'assistenza sanitaria a quella nei carceri.
Veniamo ora a un tema locale. Il 2025 è stato un anno complicato per i viticoltori, che oltre alle solite malattie si sono confrontati con piogge intense e la popiglia japonica. Francesca Calcagno ha partecipato alla 10ª giornata del viticoltore, organizzata da Federviti al Centro della Protezione Civile di Rivera. Questo è quanto emerso.
La sala è piena per molti e la conferma che rimanere informati sugli ultimi progetti, sui corsi di aggiornamento o anche solo sui prodotti da utilizzare in vigna e le tendenze del mercato è decisamente importante, anche perché le sorprese sono ormai la regola. Joel Berretta Piccoli è tecnico vitivinicolo per l'azienda Sopra Cenerina Mani Matte.
Le soluzioni per l'anno che segue sono sempre: ah, potremmo fare, poi inizia la stagione e non è mai come ce la si aspettasse l'anno prima, per esempio. esempio. Di conseguenza è sempre un rimettere in discussione, ok, rielaboriamo tutti gli scenari e l'anno prossimo cerchiamo anche in maniera magari repentina, se vediamo che cambia all'ultimo, di trovare una nuova tecnica o una miglior nostra osservazione o un seguir meglio le parcelle piuttosto che altro, per far sì che si possa comunque evitare di avere delle perdite come quest'anno, al di là del quantitativo, ma soprattutto perdite anche a livello di qualità.
L'anno scorso in questa stessa occasione riferivamo dei disastri che aveva provocato la grandine. Quest'anno è la troppa pioggia, soprattutto nel Sopraceneri, ad aver complicato la vendemmia.
Negli ultimi anni tutte le precipitazioni di acqua arrivano sempre in maniera tanto pronunciata, soprattutto in quei periodi molto delicati, perciò fioritura, di conseguenza rende sterile il polline, poi in corso di maturazione andando poi a diluire tutti i composti dentro l'uva, andando poi a portare comunque un ritardo anche di maturità. Perciò c'è stata una perdita per la forte pluviometria, però il grosso problema poi è che ci sono stati anche mesi dove non ha piovuto, cioè avendo piantato già 2 anni fa e ancora quest'anno dei nuovi vigneti, ci siamo trovati a dover comunque entrare a irrigare le parcelle. Il fatto che sia sempre all'estremo o all'altro estremo.
Così l'azienda Manimatte ha Graziano Carrara, che è il vicepresidente di Federviti, l'associazione di categoria, ed è anche l'organizzatore di questa giornata. Abbiamo chiesto un aggiornamento sull'andamento a livello cantonale.
A livello cantonale giudicherei un'annata molto difficile, soprattutto nel Mendrisiotto, causa questa pupiglia japonica. Direi un'annata quantitativamente minore. Qualitativamente sta all'enologo capire il potenziale di ogni partita di uva che arriva in cantina.
Passiamo ad alcune notizie sul Medio Oriente. La giustizia turca ha emesso mandati di arresto per genocidio contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e diversi funzionari israeliani, tra cui il ministro della difesa e il ministro della sicurezza nazionale. Il ministro degli esteri israeliano ha replicato su X, definendo la decisione della Turchia una trovata pubblicitaria. Ottobre è stato il mese più violento mai registrato in Cisgiordania dal 2006. Secondo l'ONU, i coloni israeliani hanno compiuto almeno 264 attacchi contro palestinesi, una media di 8 al giorno. Il rischio di nuove escalation resta alto, nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Nelle scorse ore Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio dalla Jihad Islamica, fazione islamista palestinese attiva nella striscia di Gaza. La salma è diretta all'Istituto Nazionale di Medicina Legale, dove il cadavere verrà identificato. In chiusura, è morto a 97 anni James Watson, biologo e genetista statunitense che insieme a Francis Crick e Maurice Wilkins ricevette nel 1962 il premio Nobel per le scoperte sulla struttura del DNA. Ora per la pagina sportiva Paolo Laurenti.
In Brasile inizia l'ultimo mese del Mondiale di Formula 1 e davanti a tutti nella griglia di partenza della gara sprint del Gran Premio di San Paolo ci sarà la McLaren di Lando Norris. Il leader della classifica piloti ha preceduto Kimi Antonelli nelle qualifiche e il compagno di squadra Piastri. Ha faticato invece Max Verstappen, solo sesto, che ha lamentato qualche problema alla sua vettura. Per quanto riguarda la Sauber, Nico Hülkenberg ha inserito ancora una volta la sua monoposto nella top 10, mentre Gabriel Bortoleto si è piazzato 16esimo. Gara in programma nel pomeriggio alle 15. Tennis, finale inedita delle WTA Finals di Riyadh, di fronte per la prima volta Aryna Sabalenka, numero uno al mondo, ed Elena Rybakina, con entrambe che andranno a caccia del loro primo trionfo dopo 2 impegnative semifinali. Sabalenka ha superato in 2 ore e 20 minuti Amanda Nisimova, 6-3, 3-6, 6-3, oltre 2 ore di partita pure per Rybakina, che ha eliminato l'americana Pegula, 4-6, 6-4, 6-3. Per il calcio è iniziato il 13° turno di Challenge League con il Ville che si è imposto a Rapperswil 2-1, lasciando i sangallesi al penultimo posto con 6 punti di vantaggio sul Bellinzona, che nel tardo pomeriggio alle 18 ospiterà la capolista Arau. Nelle altre 2 partite, 2 pareggi, 0-0 tra Stade Nyonnais e Étoile Carouge e 2-2 tra Neuchâtel-Xamax e Yverdon. La Serie A italiana invece ha inaugurato l'11esima giornata con il successo del Pisa sulla Cremonese per 1-0. In Francia da segnalare la seconda rete stagionale di Brelembolo. L'attaccante della nazionale svizzera, che era partito dalla panchina, è però riuscito a regalare la vittoria al Rennes sul Paris FC per 1-0.
Grazie Paolo Laurenti. Passiamo alle previsioni di Meteo Svizzera. Oggi sabato ben soleggiato in tutto il paese, solo un po' di nebbia sull'altopiano o poi in dissoluzione nel pomeriggio. Le temperature minime sono comprese fra 0 e 5 gradi, le massime sui 13. Il radiogiornale di mezzanotte termina qui. L'informazione su Rete 1 torna con il notiziario della 1 e rimane sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch o sulla nostra app RSI. Da Giulietta Wiesendanger, una buonanotte.